Capitolo 1. Benessere e segni di crisi in Occidente. Paragrafo 4. Nuovi orizzonti della vita borghese. L'Occidente e gli altri. Verso la fine del XIX secolo il progresso industriale aveva aperto una frattura grave e pericolosa fra i paesi del mondo, che erano ormai divisi in due gruppi separati. Da una parte c'era un piccolo gruppo di stati nei quali l'industrializzazione era già avvenuta o era in via di compimento, e nei quali si concentravano le scoperte scientifiche e tecnologiche e la superiorità economica e militare. Questi paesi insieme formavano l'Occidente e condividevano un'unica civiltà, detta appunto occidentale. Dall'altra parte c'era il resto del mondo, un insieme di stati poveri, non industrializzati e deboli militarmente, che i paesi progrediti giudicavano arretrati. Fiducia nel progresso e nella pace. Il progresso dell'industria, le migliori condizioni di vita e le maggiori comodità favorirono un clima di ottimismo in tutto il mondo industrializzato. Si diffuse in tutto l'Occidente l'idea che il progresso fosse inarrestabile e anche il dominio sulle forze della natura sembrava a portata di mano. La scienza, aumentando il benessere e la collaborazione internazionale, sembrava capace anche di risolvere i problemi sociali, che erano molti e gravi, e di favorire la pace fra gli stati europei. Nella capitale francese, Parigi, si tenne nel 1900 una grande esposizione universale, che in 6 mesi fu visitata da oltre 50 milioni di persone. Furono messi in mostra i più recenti ritrovati della scienza e della tecnica, primi fra tutti l'elettricità e il cinematografo. Nello stesso anno, 1900, Parigi ospitò un'altra manifestazione di richiamo mondiale, la seconda edizione delle Olimpiadi. La precedente Olimpiade aveva avuto luogo ad Atene nel 1896 e aveva riportato in vita un antico ideale di competizione pacifica. Molti pensavano che, come nella Grecia antica, lo sport potesse rinsaldare i rapporti fra i popoli. Il tempo libero. Crebbe fra gli europei benestanti la voglia di vivere e di divertirsi. Per chi ne aveva la possibilità, il tempo libero cominciò a essere considerato un diritto. I ricchi approfittavano delle comodità offerte dai nuovi mezzi di trasporto per fare viaggi all'estero, non solo nelle principali capitali europee e nelle città d'arte, ma anche verso mete esotiche, come l'Africa settentrionale o il Mar Nero. Fin dal 1889 si poteva viaggiare da Parigi a Costantinopoli sulle lussuose carrozze ferroviarie dell'Orient Express. All'inizio del XX secolo i transatlantici divennero vere e proprie città galleggianti, industriali, commercianti, finanzieri, collezionisti d'arte, tutta gente che poteva viaggiare in prima classe, erano ospitati in cabine con acqua corrente, potevano passare il tempo nei ristoranti e nelle sale da ballo o conversando in comode poltrone come in un club di Londra o di New York. Si diffuse anche l'abitudine di trascorrere periodi di riposo al mare, in montagna o nelle località termali. Nacque la moda della villeggiatura. Alla fine dell'Ottocento non andavano in villeggiatura solo i nobili e i ricchi borghesi, ma anche molte persone della piccola e media borghesia. Alcune località di mare, Cannes, Ostenda, Venezia, Viareggio, e di montagna, Merano, Cortina, St. Moritz, diventarono rapidamente famose. Lo sport di massa. A cavallo fra 8 e 900, anche lo sport divenne un fenomeno di massa. Fra gli sport più popolari ci fu da subito il calcio. In Italia il primo campionato fu disputato nel 1898. Fu vinto dal Genoa. Anche il ciclismo trovò presto molti sostenitori. Nel 1905 nacque il Tour de France, nel 1909 il Giro d'Italia. Le gare si svolgevano su strade dissestate e sassose, ma richiamavano folle di appassionati. Sia il calcio sia il ciclismo furono sport praticati fin dall'inizio anche da un gran numero di dilettanti. La bicicletta, in particolare, permetteva a molti di allargare il raggio dei propri spostamenti, tanto che fu un potente mezzo di diffusione del turismo. Il Touring Club italiano, fondato nel 1894, nacque per diffondere la pratica del ciclismo. Anche le donne correvano volentieri in bicicletta, pedalavano in gonna pantaloni, facendo gridare allo scandalo i ben pensanti. Più lenta fu invece la diffusione dell'automobilismo. L'auto fu a lungo un mezzo di trasporto riservato ai più ricchi, ma fin dall'inizio le corse automobilistiche esercitarono sul pubblico una grande attrazione. Il primo Gran Premio internazionale fu organizzato dall'Automobile Club di Francia nel 1906 sul circuito di Le Mans, ma per vedere il primo campionato mondiale di Formula 1 occorrerà attendere il 1950. Fonti: Il mondo del futuro. Il brano del 1892 è di Max Nordau, medico e scrittore di origine ungherese. Egli temeva che le comodità e gli stimoli del mondo moderno corrompessero la moralità e la forza dei popoli civili. Riteneva però che la parte migliore dei popoli, secondo lui la piccola borghesia e le classi lavoratrici, avrebbe potuto costruire un futuro radioso. In queste righe, tratte da un saggio Degenerazione sui cambiamenti del costume e della società, Nordau ipotizza come sarà il mondo un secolo più tardi, cioè come sarà il nostro presente. La fine del XX secolo vedrà, probabilmente, una generazione alla quale non tornerà greve, pesante, leggere quotidianamente alcune dozzine di metri quadrati di giornali, essere chiamata di continuo al telefono, pensare contemporaneamente a tutte le 5 parti del mondo, vivere metà in ferrovia e metà nella navicella aerea, e sbrigarsela con un circolo di 10.000 persone fra conoscenti, colleghi e amici. Saprà trovare i suoi comodi in seno alla metropoli e, coi suoi nervi robustissimi, soddisfare senza noia e senza eccitazione le infinite esigenze della vita.